L'ho imparato adesso, eh.
Cosa hai imparato adesso?
Del piano, del piano.
L'hai saputo adesso?
Adesso da fede, sì, ho detto imparato per essere
Sì,
puntuale, ma
è
sì, da fede.
arrivato. Che è
Infatti
arrivato?
non capivo.
Martedì. Martedì. E sono tornato il giorno dopo, a posto l'hanno. C'ho una paura quando sono. Dovevano portarlo in casa, capito? E perché ovviamente cioè, devi prenderlo, devi fare, cioè, è tutto chiuso, tutto stretto, cioè in casa comunque non è che te lo porti facilmente in casa. Io avevo tipo l'ansia, oddio, vi prego, non voglio guardare.
Giorgio mi ammazza, Giorgio mi ammazza, Giorgio mi ammazza.
Esatto. No, invece, vabbè, il loro lavoro, hanno fatto tutto preciso, hanno messo le cose per terra, una bomba.
Andrea, meglio così? Adesso io ho le informazioni.
Ma a mezza coda, sì.
No, è verticale.
Verticale, sì,
Sì,
quello
meglio.
mezza
Ah,
coda.
ok. No, vabbè,
Ah,
oddio, non esageriamo.
sono impegnativi.
No,
Sì,
sì,
è
no,
vero.
no, a me piace, cioè nel senso se avessi lo spazio l'avrei preso senza problemi, però c'è cioè, nel senso di avere il salone veramente, veramente grande per quello, perché sono veramente imponenti. Cioè, lo spazio c'è, però mi mangiavo tanto
No,
salone.
lo usi come tavolo anche quando vengo agli
Sì,
occhi.
no, no, però con le foto sopra, capito? È figo, cioè,
Sì.
mi piace da
Ah, è
morire.
bello, bello. È un
Loft.
complemento arredo, eh. Ci
Eh
sta, eh.
sì. Infatti io ho tirato Giorgia su questo discorso perché le ho detto, cioè, tu vedilo come arredo, oltre ovviamente all'ambience, perché comunque adesso mi metto ogni tanto a suonare, quindi a lei cioè, piace
Lo
qualcosa.
sai che ambient non si dice?
Ambience. Non è?
Esiste come parola,
No?
te lo giuro.
Però è un
Un
genere
amico mio l'ha fatto
musicale.
notare, eh?
È un genere musicale, ambience.
Ambience, il genere, pensavo fosse ambient, dicevi
No, no, no,
tipo.
io dicevo ambience, ambient come.
Ah, ok, scusa, pensavo che dicevi tipo
No, 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 no,
ambient.
stavo dicendo tipo quello che dicevamo noi, però io pensavo esistesse perché c'è il genere musicale.
Ah, no, non esiste.
Ah, boh, non lo sapevo. Come si dice allora? Come lo traduci? In
tipo, perché environment in realtà non è
italiano come si
ambient.
dice? Atmosfera.
Atmosfera, sì.
Atmosfera. Quindi un po' quello, un po' gli ho detto, cioè, vedilo molto come complemento d'arredo e ci siamo. Cioè, nel
Ma le
senso.
seggiole chi le ha scelte? Che mi ricordo dei vecchi podcast che litigavate sulle
C'erano
seggiole.
già, le sedie c'erano già.
Ah,
Ho
e il divano mi ricordo che è un
scelto
punto
lei.
cruciale per Giorgio. Ah, ecco.
Lei, ha fatto tutto lei.
Allora, tutti contenti. Happy wife.
Io, come al solito, sorrido, annuisco
Annuisce, giusto.
e dico: sono
Carini e
d'accordo.
coccolosi, carini e coccolosi, come si usa a
Esatto.
Madagascar, no?
Sì. Bene, voi come state?
Benino, dai.
Sì.
Tutti un po' così, che succede?
Vai Albe, fai
No, io,
sapere.
beh, no, tanto sapete tutti, il cane mi ha
Io
strappato mezzo bicipite, quindi adesso vedo se riesco a finire la prep, se vado a giocare a ramino, però a parte questo starei anche bene, ecco, andava tutto bene.
com'è ripresa? Ripresa.
E il brachiale, in realtà, è stato ieri dal fisio, mi ha cacciato aghi ovunque, e è il brachiale che ha lesionato sotto, quello sicuro. Quindi in realtà è anche allenabile la zona, è che proprio si gonfia poi, perché il bicipite tira. Vediamo, vediamo se si sgonfia. Adesso faccio qualche infiltrazione di ialuronico, cortisone ne ho già fatto fin troppo, e vediamo, vediamo. Sto imparando a fare infiltrazioni da solo intanto.
Ecco. Bene. Te
Tutto bene, dai. Sì, abbastanza
cansato?
benino. Sì, sì.
Bene, bene.
Tutto procede secondo i piani, in realtà. Sì.
Bene.
Lavorativamente parlando, bene. Casa, bene. Finalmente troverete questo background fino alla
Fisso.
fine. Sì, no, non cambierà più.
Non c'è il
Niente,
portone, prima c'era il portone dietro,
portoni, basta.
esatto.
Mancava solamente da, tipo, da, di fare dal, il podcast dalla fermata della metro e poi ho completato tutto.
Vabbè, allora io lo so. Sì.
Sì, no, no, ma anche loro lo sanno. Anche loro, ormai, no, bene, bene, dai, bene. Un po'
Ripreso.
di, sì, un po' di force feeding, effettivamente, però ci tengo, è normale amministrazione, ci
Dicevo,
sta.
tu c'hai quel piccolo spot a inizio preparazione, dove mangi come una persona normale, poi a non si
Basta.
sono a fine preparazione.
Ma guarda che, guarda, sto pensando anche, perché adesso sono arrivato al punto che anche la pasta e il riso iniziano a stufarmi, proprio come gusto. È normale, cioè, infatti, anche devo cercare di, guarda, ti giuro, stavo pensando di andarmi a prendere la piadina l'altro giorno. Cioè, non la piadina, scusa, no, sono mischiato.
Wrap, tipo.
Bravo, sì. Per cambiare, tanto hanno solo un po' più di
Sì.
sale. e basta.
Ma
però...
ci sono quelle, adesso non mi viene la marca, ci sono quelle che sono solo farina e acqua. È come pane asimo, ma è bagnato, per capirci.
Tipo la Valsoia che fa queste cose.
No. Dopo vi cerco la marca. Le ho mangiate, sono anche buonine. È come pane asimo, cioè acqua, farina, finito. Solo che c'è un po' più di acqua rispetto al pane asimo. Che
aspetta un bagnate. Secondo, continuate a parlare. Arrivo subito.
Comunque, Lore stamattina, ma cos'è che mi ha detto? Ho ricalcolato le calorie, sono poco sopra le 7000, ma tutto va bene.
No, ma sai cos'è? È la prima volta che mi capita che sono arrivato al punto dell'off season di dire per crescere, cioè non mi interessa mangio, cioè davvero quello che diceva Ludo l'altra volta, tanto anche l'intuitive, è vero che non fa parte di me, che è difficile, lì deve avere un mindset diverso, io purtroppo devo avere tutto questo controllo, però cioè anche se non sporcare la dieta, però a costo di mangiare possibili, devo cercare di trovare anche qualcosa che possono essere anche i wrap, per dire, capito?
Sì, è complicato, è veramente complesso, nel senso che da una parte c'è il discorso che devi riuscire a mangiare, dall'altra che devi trovare alcune fonti. C'è da dire che normalmente noi dovremmo avere quella base di integrale, varietà alimentare, eccetera,
sì.
Per avere comunque un buon apporto di micronutrienti, però dall'altra, se devi caricare il cibo, devi trovare il modo di caricare di cibo, senza però andare a sporcare e iniziare a inserire cose, tra virgolette.
No, già, esatto. Junk assolutamente no. Cioè, io comunque, anche se dovessi trovare l'alternativa, cioè, trovo l'alternativa salutare.
Ma semplicemente però... perché non è più digeribile. Cioè, nel senso, il junk, la gente lo vede come un, così riesco a mangiare cibo, semplicemente perché... No. Perché riesce a buffarsi perché gli piace, capito?
Ma sai cos'è? Il termine esatto è devo trovare cibi puliti a densità calorica maggiore.
Esatto.
Quello adesso è il fondamentale, quello. Cioè non è tanto perché, cazzo, il riso, 300 grammi di riso a botta, sono 9 etti di roba quasi.
Esatto.
Cioè, e non, cioè, calcola su 5 pasti, sono 5-6 kg comunque che ingurgiti. Esatto. Devi solo guardare i cibi, quelli con densità calorica più alta possibile, che comunque occupano poco spazio. Bravo. È per quello che tante volte uno butta il junk food, perché butta il junk food, mangiare 7000 calorie di junk food è molto più semplice perché sono schifezze a densità calorica maggiore.
Il problema è che è semplice un giorno.
Bravo.
Sì, poi
o un paio di pasti, ecco.
Esatto, perché loro dicono, vabbè, riesco a mangiare il KFC, guarda quante calorie ho mangiato, ok, adesso fammi questa cosa per 7 giorni e compariamo una persona che mangia le stesse calorie a riso e pollo, per dire, poi non deve essere riso e pollo, logicamente,
no, infatti.
Però cibo pulito in generale per 7 giorni, vediamo alla fine chi sta digerendo meglio, e tu c'hai che dopo 7 giorni in cui mangi solo KFC, ok, perché quella cosa non è che ti abbuffi la cosa, mangio soltanto KFC, a un certo punto inizi a vomitare olio, ok, dallo schifo. Capito? Quindi, e poi l'altro discorso è ma è a densità calorica, grazie al cazzo ho zuppato d'olio, ora prendo il tuo riso, mettici olio extravergine d'oliva, e è la stessa densità calorica.
Ma poi, come dicevi che JP che cucinava il riso
destrosio, acqua destrosio per cucinare.
Guarda che, ma infatti, se non mi sbaglio, anche Presti, dice, lui metteva il dolcificante sul riso e pollo, una certa, cioè dice, tanto devo buttare giù.
No, lui per buttare...
No, calorie, lui è destrosio.
Proprio destrosio.
Che se vi ricordate c'era...
Ah, proprio a livello superiore, proprio.
Sì, tipo metterci, che ne so, puoi farti tipo l'acqua del riso, no? Lo metti nel cuociriso, che quindi quello assorbe tutta l'acqua che ci hai messo, non è che lo scoli, e tu nell'acqua ci aggiungi anche, che ne so, ciclodestrine, maltodestrine, adesso, in questo modo assorbe acqua e glucosio, capito? Quindi diventa ancora più glucidico. È geniale! Cioè,
se vi ricordate c'era la Vertical Diet che proponeva proprio i succhi di frutta sempre ogni pasto, i succhi acidi.
Sì, sì.
Era un modo per buttare giù, per cui assolutamente.
Anzi, lo fa Jensen neanche.
Bravo, esatto. Jensen.
Anche Tour, anche Patrick fa così. Sì, col succo mandarini inseriva i pasti. Però se il problema della frutta poi che comunque a me esempio comunque gonfia l'addome, capito? Finché mangio la pasta è un conto, però se già cioè non tanto fruttosio, proprio per
la frutta, perché c'ha fibre.
La frutta, fibre, acqua, mangi
un chilo di gambo. No, lì però zuccheri, cioè succhi però. Infatti loro puntano sul succo acido, che è quello degli agrumi, che però l'agrume è un po' un tirolotto, tranne il mandarino clementina, che per qualche strano motivo è tollerato molto di più. È un modo per accelerare un po' la digestione, un po' l'equivalente della Coca-Cola in chi fa la gara di mangiate, no? Sì. Sembra assurdo, ma in quel momento mandi giù, poi non so come stiano dopo, però insomma...
abbastanza male. Invece Lore, tipo il riso, fartelo tipo metà salato e metà dolce, tipo io per esempio c'è stato un periodo che vabbè, nella mia doti culinarie inglesi cucinavo il riso anche nel latte, completamente scremato, e ci mettevo un pochino di sucralosio, qualcosa comunque dolcificante, e invece ne mangiate, che ti posso dire, mezzo chilo di riso tutto quanto salato, te ne fai mezzo chilo salato e mezzo chilo dolce, almeno un po'.
Ma no, ma guarda Fede, sostanzialmente non è tanto la mancanza di un, per appagare il gusto, tipo mi manca il dolce, manca il salato, perché comunque quella colazione la faccio col dolce, comunque cereali, uso il latte di mandorla o il latte di cocco, e ho solo tra virgolette tre pasti salati, tra virgolette, il post-workout, e la cena e lo spuntino. Poi la sera idem, ancora cereali. Quindi meno male, non è che ho... È proprio il cercare di non ingurgitare, di non stare mezz'ora a mangiare, capito? È il problema della masticazione, di dire, minchia, al mattino quando mi siedo, guardo la ciotola, che c'ho lì 300 grammi di cereali, dico, ok. Cazzo, riuscirò a finire prima che si... riuscirò fino a prima che svegliano i bambini, quindi...
sì guarda, però si fa. Oggi con Jimmy che dice sta una bomba, cioè tutto super felice, proprio lo vedi, e dice cioè cazzo, faccio pasti da 10 minuti un quarto d'ora, dice prima ce ne mettevo 40, dice cioè la giornata è tipo lunghissima adesso, non c'ho niente da fare, cioè ho guadagnato un sacco di tempo.
Ma infatti leggendo il log, l'ho sbirciato oggi, vedi quante volte, non so, adesso su 20 workout, 18 volte ti dice andato alla grande, spingo, prima era sempre ingolfato, non vedo davvero il rest, non ci sto più dentro, in off-season era un dilemma proprio.
Infatti il discorso, vedi, io comunque mangio tanto, però oggi ho fatto gambe, cioè non, sì, stai male, però non ho la pesantezza sullo stomaco, non è che dico cazzo, sì, non sono arrivato al post-workout che non avevo fame, ho aspettato un'ora e mezza prima di mangiare, però non ho, quando arriva quella nausea lì, dici, cazzo, vuol dire che o è troppo o c'è qualche cibo che mi dà fastidio.
Beh, però capito? Loro iniziano a caricare, infatti le aveva commentato Albe, iniziano a caricare tipo con la bistecca, i primi pasti, il salmone, mi sembra, a inizio giornata, cioè comunque grassi.
Gamberetti e salmone a colazione, insomma.
Capito?
No, buono come sapore, io li mangerei volentieri, sì. Però diciamo che se poi, infatti se vi ricordate ne avevamo parlato allora, Jimmy non riusciva a fare il workout dopo il primo pasto, doveva fare almeno il secondo, perché il primo ce l'aveva tutto lì ancora.
Certo.
Guarda caso, gamberetti e salmone, insomma, inizio giornata, non t'alleni, non è il pre-workout tipico, insomma.
Sì, 100%.
E, di che parliamo oggi, quindi?
Allenamenti ad alti volume e basso volume. Secondo me cambia la dieta, vedi, cambiano i pads, figo. È bello perché ci stiamo, cioè nel senso stiamo toccando.
A chi l'ha proposta? È un buon topic questo.
Tu l'hai proposto.
Bellissimo, infatti guarda, l'avevo conosciuto questo personaggio io.
Ho fatto il paraculo, scusa.
Ha letto sicuramente qualche magazine, ha detto questo, glielo faccio vedere, che esatto. Cose.
No, è bello perché proprio uno dei discorsi, nel momento in cui ci si trova con atleti che hanno difficoltà a prendere peso e hanno bisogno di mandare tanto cibo, è proprio lavorare sul volume di allenamento. Cioè nel senso, ragionare sempre su, cioè visto che tante strade portano a Roma, tante strade portano all'ipertrofia, approcci a volume più basso in cui si cerca di enfatizzare lo stimolo ma spendere meno calorie possibili, ci permettono di ottimizzare le calorie che abbiamo a disposizione. Pertanto se io stimolo però non ho proprio il bagaglio energetico per sostenere performance che sale, per sostenere adattamenti ipertrofici eccetera, allora mi conviene stimolare sempre ma in una maniera che mi permetta di spendere meno energie. Okay. E qua c'ho il vantaggio che a un atleta, che è quello che infatti stiamo facendo con Lore in questo momento, stiamo cercando di meno volume, meno frequenza di allenamento, ovviamente non proprio low volume, stile heavy duty, però meno volume, meno frequenza di allenamento, le calorie rimangono così e puntiamo a costruire in questo senso.
Assolutamente. Poi secondo me anche il discorso molto del off-season e cut pure, perché molte volte si comincia con magari l'off season, si parte con un volume allenante molto molto basso, si alza piano 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 finché arrivi al top volume allenante, quindi un volume allenante abbastanza importante, parti con il cut e fai l'esatto contrario, quindi cominci diciamo a usare il volume allenante come metodo per bruciare calorie, per poi scendere piano piano finché la fatica, quando viene accumulata praticamente che non riesci più a spingere, il volume allenante si abbassa e quindi riesci a andare, diciamo, di cruise verso la fine della prep. Questo è un metodo abbastanza usato.
Esattamente, esattamente. Tu, Albe, hai proposto l'argomento, volevi...
No, io... Chi propone l'ultimo, no?
Ah, ok.
No, vabbè, dai, comunque penso che... era un pochino provocatorio l'idea. In generale penso che sia più legata comunque al soggetto.
Sì.
Le calorie che mangiano. Cioè, comunque, i fattori principali sono altri. Sì. Poi, una volta che dici... Pinco pallino deve mangiare tanto, deve mangiare poco, perché il metabolismo è quello che è, e sì, ci giochi un pochino dentro, assolutamente. Dopo lì, il problema dov'è? Il problema sta nell'inquadrare se ti conviene farlo mangiare di più, allenare di più, che può essere anche il net, il cardio, eccetera, o invece tenerlo un pizzico più indietro. Cioè, su Lorenzo sei vincolato, perché gli servono le calorie anche se si muove poco, no? Infatti mi diceva che avete puntato su un pizzico di cardio riducendo il net, che secondo me è una scelta eccellente, sì. Lo dicevo con lui, perché è molto più gestibile, molto più controllato rispetto a farlo camminare e basta. E quindi questo rimane il fattore chiave, però concordo con quello che diceva Fede. Sicuramente nella fase di cut, alla fine cerchi di risparmiare glicogeno quando non ne hai più, e quindi lavori, diciamo, passatemi in termini, più la miofibrilla, cerchi di non svuotare troppo sto sarcoplasma, altrimenti poi ti trovi sempre sempre piatto e non riesci più a allenarti, non recuperi più. E in off season sì, però non lo vincolo tanto, cioè se non ho il vincolo che il soggetto non mi prende peso, quindi devo per forza provare a farlo consumare meno per non ingozzarlo di cibo, e la modulo più volte, diciamo, magari parto con un approccio a intensità e poi salgo con l'intensità o col volume e lo modulo un pochino in base ai feedback che dà. E più che altro perché comunque, almeno personalmente, il gruppo carente ha bisogno di più frequenza. Non tanto di più volume, sì, di più frequenza, questo vedo tanto, perché in generale non c'è solo un aspetto di quante fibre hai, ma il dare più frequenza ti migliora la connessione neuromuscolare, perché ti alleni che c'è ancora un pizzico del DOMS. E poi se è un gruppo carente ci arriva poco sangue, quindi ne parlavamo che ricaricano per gare eccetera, cioè ritoccarlo, riportare dentro sangue aiuta. Dopo uno può fare allenamento pesante, allenamento di richiamo, quello che vuoi, tante tecniche, però quindi un pochino c'è questo aspetto qua, mentre il gruppo forte tra virgolette più lo trascuri più tende a rimanere lì, soprattutto se c'è chi ha veramente dei gruppi dominanti.
Assolutamente, no, questo 100%. Il discorso dei stretti carenti è la frequenza ti permette di avere più stimoli in generale nel corso di, per unità di tempo, quindi per settimana barra tot. Più stimoli per settimana vuol dire più procedimenti di, tra virgolette, stimolo recupero, stimolo recupero, stimolo recupero, più ipertrofia. L'errore che fanno molte persone con questo tipo di ragionamento è che mettono avanti la frequenza, quindi dicono ok, perfetto, mi devo allenare x volte, quindi automaticamente per allenarmi x volte diminuisco quello che può essere il volume, diminuisco l'effort, diminuisco questo, così mi posso allenare tot. Però questo vuol dire, se io uno stimolo x lo do di 10, per dire, è logico che se io in una settimana mi alleno due volte, 10 più 10 fa 20 più di 10, ma se io per allenarmi due volte mi alleno la metà, a livello di volume, quello che ti pare, do uno stimolo di 5, 5 più 5 fa sempre 10. Quindi il discorso è salvaguardare sempre lo stimolo, ma cercare di raddoppiarlo. E normalmente quello che si fa è aumentare il volume, cioè l'aumento della frequenza. La frequenza è funzionale ad avere più volume all'interno della settimana. Quindi questo è fondamentale, e proprio per questo ci deve essere una mole calorica. Ora, mia esperienza sull'atleta in cui si ha margine per salire, tra allenarsi un po' di meno e mangiare un po' di meno e allenarsi di più e mangiare di più, dove allenamento intendo logica, progressione, cardio eventuale, eccetera, quando si esasperano le cose si migliora di più. Cioè un atleta che ovviamente ha parità di recupero, però se Lore avesse margine di mangiare di più e mi sostenesse più volume, cioè volume sparato al massimo, mi sostenesse più cardio, eccetera, migliorerebbe di più, ok? Banalmente come discorso, però c'è un margine in questo caso di crescita soggettivo del corpo a cui dobbiamo far fronte. Perché? Perché se superiamo il margine inizia a allenarsi male. Cioè se va con lo stomaco, cioè il punto è anche quello, capito? Cioè l'alimentazione deve essere funzionale all'allenamento, anche nel senso che se io mangio troppo e arrivo in sala ingolfato, non mi alleno bene. E quindi, cioè, stiamo parlando del nulla a questo punto. Capito? Non ti alleni bene, che senso ha mangiare di più se ti compromette l'allenamento? Come sta facendo, cioè, quello che è successo a Jimmy in questo momento. Cioè, lui adesso le sessioni sono più produttive. Allora, quel mangiare di più ne vale veramente la pena? E il discorso sta là. Quindi devo sempre rendere tutto funzionale all'allenamento che è ottimale per me. Però sto di certo che nel momento in cui riesco a gestire più volume, il fatto di buttarci più calorie, poi io sono molto fan delle masse per gli atleti che non hanno ancora masse importanti, dei bulk sporchi. Sporchi nel senso che non devo superare una BF target in cui inizia a diventare molti input proinfiammatori, eccetera. Però in cui comunque l'atleta deve prendere tanto peso, cioè deve avere performance ottimali, perché se ho un atleta che, cioè se guardiamo tutti gli sport di performance pura, l'atleta mangia un sacco. Cioè se sport in cui il peso non conta, non è limitante, l'atleta mangia un fottio e mangia il più possibile. Sollevamento pesi, cioè gli open, gli strongman, eccetera, quelli mangiano il più possibile. Ok, perché? Perché c'è una correlazione con la performance. Quindi se riesci a mangiare tanto la performance è migliore. Se
sì, io mi la performance... Gli stessi weightlifter, non chi deve stare dentro in categoria, ma prendi... gli open, chiamiamoli così, loro che dell'estetica non gliene frega un cazzo, loro devono essere funzionali, a loro interessa solo unicamente la performance e lì mangiano.
Cioè, costruisci più muscolo.
Il cibo è il drive maggiore in assoluto.
Assolutamente, costruisci più muscoli con la performance. Poi l'unico problema, tra virgolette, ma di nuovo parliamo di casi in cui, cioè, quando parlo di atleti che lavorano come lavoriamo noi, si parla di atleti che, cioè, è veramente difficile che ingrassino troppo, cioè veramente difficile. Io non ho mai avuto un atleta che mi stava ingrassando troppo.
Ma anche perché Ludo,
c'è sempre il problema contrario, è il problema opposto.
Ma anche perché tu, Ludo, comunque, cioè, gli atleti, diciamo quelli che fanno le gare, la maggior parte di loro li segui settimanalmente. Questa sì, è una cosa abbastanza, cioè, le persone devono capire che non è che se tu ti vai a dormire magro il giorno dopo ti svegli che sei grasso, cioè,
sì, ma al di là di quello anche ovviamente questo, però io sono sempre arrivato ad alzare, ho sempre riscontrato il punto in cui l'atleta non riusciva a mangiare di più che il punto in cui, ok, qua stiamo a posto, non aumentiamo. Cioè, è sempre arrivato quel punto, ok? Diciamo 90% dei casi, poi ovviamente ci sono tante circostanze, tanti soggetti.
Ti posso chiedere se ogni volta che tu sei arrivato a questo punto è perché aumentavi le calorie e direttamente anche l'allenamento? O invece
come volume?
Sì, generale. Ti parlo proprio
intensità, di sì. Okay. Sì. Intensità sì. Cioè io comunque allenamento l'ho sempre, cioè l'atleta va in allenamento, mi regge, ok, saliamo. Continuiamo a salire, vediamo qual è la performance. Se c'è margine aggiungo roba. Quindi là c'è un aumento graduale dell'allenamento. E logicamente, cioè anche là è difficile, non è che, cioè tu devi cercare di far rincorrere le due cose, perché tu sai che se la performance dell'atleta è migliorata, sì, tu sai che le calorie che ha mangiato fino ad ora sono bastate, ma una volta che la performance è migliorata non sai se le calorie che ha mangiato fino ad ora basteranno. Quindi l'abilità sta nel capire, ok, gli basteranno, quindi la proiezione futura.
Questo secondo me è anche un discorso in cui i due tipi di allenamento, quelli ad alto volume e quelli a basso volume, hanno una differenza gigantesca, che è quella dell'intensità. Perché secondo me la cosa che dà la possibilità all'atleta di aumentare le calorie è quanta intensità mette in allenamento, cioè è l'intensità che ha bisogno di calorie, non è il volume che ha bisogno di calorie. Perché?
Fino a un certo punto. Nel senso che sull'atleta neofita intermedio sì, perché quell'atleta quando gli spingi veramente l'intensità e loro riescono a raggiungere certe intensità, l'epoch schizza e là il consumo calorico schizza.
Ok, ma se per esempio lo stesso atleta...
tienilo, è carino, dai, morello.
Ti faccio un esempio. Un volume altissimo come teneva Jimmy, come teneva Neil un po' di tempo fa, ok? Quindi programmazioni alla Miloš. Non porti i set con intensità altissima, cioè comunque non vai a cedimento.
No.
Secondo me loro avrebbero potuto gestire molti più carboidrati.
No, beh, aspetta, che... dipende, Fede, scusa, ti interrompo, dipende come lo fai. Cioè, allora, se lo fa inteso come lo fa Milos, no. Io ho provato a farlo, ho provato a tirare il cedimento e... cioè, stai male, cioè, è
certo,
assurdo.
No, l'ho provato anche io una programmazione di Milos, però...
Non è possibile portare a cedimento. Cioè, a meno che non scegli il carico, che ne so, sì, 5 sì, minuti no, di leg extension. Tu ma selezioni nemmeno... il carico che a 3 minuti già non riesci a chiuderla e inizi a fare delle parziali. Allora puoi considerare un cedimento, diciamo, tecnico. Però sì, se sì, tu sì, scegli sì, un carico in cui a 5 minuti non lo azzeccherai mai il carico.
No, ma poi anche no, perché no, no, cioè, il discorso è tu una parziale in più la saresti riuscito a fare? Capito qual è il discorso? Cioè, comunque
beh, sì, 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 esatto. Comunque, cioè, non toccherai mai
non è un cedimento, preciso, non è un cedimento. Secondo io quello che ho visto parecchio proprio è che comunque è l'intensità che richiede...
No, beh, però scusa... Scusa Fede, però se fai gli elementi di Milos, giusto, i giant set, dove parti con uno stress meccanico all'inizio, quindi lavoro pesante, e poi dopo lavori molto a livello metabolico, giusto? Quindi giant set, tipo 10 esercizi in fila. Non però, ok, sbagli il carico, però non ti dà il numero di rep prefisso, giusto?
Beh, cioè, nel senso, lui ti dice fa 50 rep di bicipiti.
Ok.
Cioè, nel senso, ne potresti fare tranquillamente. Quando sei arrivato a 50, ne puoi fare tranquillamente 51.
È quello.
Perché dipende proprio senso, per lo sì, stremo, capito qual è il discorso?
L'unica è beccare un carico che ti porta arrivare al cedimento tecnico prima e chiuderla con delle parziali. Quello è come raggiungere, diciamo, il cedimento. Diciamo che Milos nella struttura dell'allenamento, a parte che Milos c'ha tutta una parte heavy iniziale, di cui certo, nessuno parla, cioè lui fa il primo compound heavy in cui fa 3-4 serie pesanti con carico a scalare e intensità da aumentare. Poi con giant set lui in realtà quello che punta a fare è un accumulo costante di fatica dove inizia a toccare il cedimento tecnico verso la fine, cioè gli ultimi esercizi là ti dà la mano lui, cioè le ultime postazioni.
Allora, io non, però aspetta, nel senso, volevo fare un po' di chiarezza, io non è che sto parlando delle programmazioni di Milos, eh? Io sto in generale il volume alto,
il volume, perché parliamo l'intensità. Perché comunque Milos è l'estremizzazione del volume.
Aspetta, allora ho preso Milos come esempio perché molte volte ti porta a fare dei volumi veramente veramente estremi, questo era il discorso.
Però il discorso di Milos, aspetta, dobbiamo distinguere, perché Milos è proprio una situazione in cui lui, con lui veramente hai difficoltà a toccare il cedimento sempre proprio per un discorso pratico, tecnico, nel senso che veramente se ho 5 minuti posso arrivare facilmente a 6 minuti, cioè quel 10% in più su una serie corta sono poche reps, su una serie di 5-6 minuti sono tantissimo tempo in più, e quindi psicologicamente è proprio devastante. Per cui Milos è un po' un caso a parte, però se vedi anche Rob Taylor che si allena ad alto volume, che in realtà fa tanto lavoro di accumulo di fatica, eccetera, lui il cedimento con lui si tocca. Come anche se consideri il volume come tonnellaggio e come ripetizioni totali, anche con Patrick con l'SST, si tocca, no? C'è tanti failure point.
Ok, però il discorso che intendevo fare io è che l'intensità, se tu fai un allenamento ad alto volume, ok, sì, quello che succede è che magari le prime volte su qualche esercizio riesci, o su qualche set riesci anche a toccare il cedimento e quindi quello ti porta comunque una richiesta di calorie maggiori.
Sì.
Però durante tutta l'altra parte dell'allenamento c'è un dispendio calorico minore, cosa che invece fatto con un allenamento con altissima intensità, dove tu, ti faccio un esempio, alla AJ Morris o comunque un Cuba, quelli che siano, il dispendio calorico è altissimo perché loro ti fanno 10 esercizi di cui hai per sicuri 10 set a cedimento estremo.
Io sono totalmente d'accordo. Infatti, scusami, la differenza è proprio questa che ti facevo, perché sul neofita intermedio fa tutta la differenza del mondo. Cioè io lo vedo proprio, inizia a lavorare ad alta intensità, la richiesta calorica schizza. Ma sull'avanzato, l'alto volume, a parte Milos, di nuovo che un caso è, l'alto volume, l'avanzato, lo fa sempre a cedimento, capito? Come Rob Taylor. E in quel caso, invece, cioè, portando a cedimento, oppure anche un John Meadows, cioè, quelle sono tutte sessioni in cui comunque la concretizzazione dello stimolo è il cedimento. Quindi l'effort che tu crei è veramente importante.
Ma la mia domanda, non credi che comunque degli allenamenti più portati sull'intensità piuttosto che sul volume allenante, come quelli di John Meadows o come quelli di Rob Taylor che ho detto adesso, hanno una richiesta energetica maggiore degli altri?
Sull'avanzato no. Sull'avanzato poi una volta che l'intensità... Perché cioè, il discorso è che l'avanzato ogni ripetizione è brutale. Cioè Il problema principale per i neofiti e gli intermedi è che poi non se ne rendono conto. Quindi tu per quanto fai non te ne rendi conto, però se tu c'hai tante serie da fare, tante ripetizioni, eccetera, tu vai a risparmio iniziale. Non riesci ad avere... Ma questa è una cosa su cui tu puoi dire no, ma io no, no, ma io mi concentro... No. Finché non arrivi a... Cioè, io ogni anno mi rendo conto di aver guadagnato qualcosa e dopo tot anni di esperienza mi rendo conto che quello che io credevo essere veramente portato al massimo, quando avevo tante serie da fare, tanto lavoro da fare, all'inizio c'era tanto di conservativo, ok? Di non... Mentre invece l'avanzato, anche se gli poni un programma così, lui riesce a esprimere intensità veramente brutale dall'inizio, in ogni singola ripetizione. Quello fa tanto la differenza a livello di connessione, di atteggiamento, di mindset. Quindi poi sull'avanzato il volume è un qualcosa che comunque ti impatta sulla richiesta energetica. Infatti il discorso è che la metodica di Milos è una metodica in cui, diciamo, vai a lavorare un po' più sulla chimica intesa, la chimica del corpo.
Certo.
Okay? Cioè vuoi creare un ambiente, un environment.
Certo.
Più che... Però... Diciamo, il discorso è che quando gli atleti migliori che si allenano con lui, quelli che poi vedi esplodere così tanto, sono anche atleti che riescono a, diciamo, concretizzare il cedimento dove possono, perché lui spinge veramente al massimo poi.
Sì, sì, sì.
Io, ragazzi, vi introduco un concetto di cedimento che è un po' mio, quindi non so quanto sia corretto. Quando faccio fare le serie alla Milos, o comunque con tecniche di questo tipo, ATUT o reps, o comunque segno un tempo target, io parlo di cedimento lattacido, no? E infatti lì mi incazzo a bestia se l'atleta mi prende la micropausa e dico dobbiamo ricominciare da capo, perché effettivamente su una serie a basso carico, dove devi avere lo squeeze, la connessione neuromuscolare, eccetera, lì devi continuare finché brucia, finché non lo muovi più e collassi e finisci. Invece magari l'atleta non mi prende quella micropausa e può fare altri 10 reps e non la finiamo più, no? Cioè adesso certo, ricominciamo. Sì, 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 sì. E io parlo di cedimento lattacido perché lì probabilmente non ce la fai più per il pH che cambia, il lattato che
sta molto esaurito. È tanto bruciore che senti.
E lì devi imparare a stare lì, e questo secondo me chiude molto il cerchio dell'ipertrofia tra i vari stimoli che devi dare. Poi la gamba regge meglio sta roba, la coscia lo fai sull'upper, non è tanto praticabile, comunque lo devi molto di mezzo alla gamba per arrivare a svariati minuti. Infatti io faccio fare una tecnica che è sulla leg extension, e lavoro a tempo nella prima parte dell'esercizio che può andare a 3-4 minuti e...
Sì, no.
E quindi faccio fare in realtà un ROM molto alto, cioè li faccio scendere poco perché voglio la massima tensione, non voglio che ci relax, voglio che i vasti stiano in pappa, ok? Poi quando si arriva lì, però faccio arrivare a un target puntando a un 40-50 RM, però li faccio arrivare comunque a un target con i cazzi e contro cazzi senza rest pause, e comunque di 3-4 minuti. Li faccio riposare nella zona alta, che se è una buona leg extension, ce ne sono poche, la mia fa cagare, ma è buona come carico, riposano in alto, perché c'è un momento di scarico, quindi comunque non c'è perdita di tensione, arrivano a questo target di minuti. Quando collassi, quindi arriva sto cazzo di cedimento lattacido, ecco che allora voglio il full ROM, addirittura andando il più indietro possibile, e chiedo almeno 10 singole, voglio l'appoggio, quindi appoggiano, devono partire molto lenti perché si attivi il retto in alto sull'anca, solo quando si è attivato lì possono dare gas e arrivare su, e voglio almeno 10 singole, appoggio e ripartono. Per cui è tutta parte metabolica, e poi c'è, diciamo, una parte più tensionale, ma il carico è lo stesso, è che non lo muovi più. E però io li parlo di cedimento lattacido e mi incazzo se lo fanno lì, su una pressa o altre cose, se c'è quella micropausa, perché non, se vi ricordate c'era un allenamento pre-Olimpia di Presti con Sarcev, e Sarcev non riusciva a dirglielo in maniera più forte di non bloccare le ginocchia mai, perché lì lui voleva questa roba, voleva ci fosse un cedimento lattacido, poi parliamo. Invece spesso la teta dice cazzo, riposo un mezzo secondo e faccio altre 8 reps, ma non è l'obiettivo di quella serie lì, perché dopo probabilmente arriverà la serie pesante dopo magari.
Esatto. Sì, infatti è il alla fine dello schema della leg extension che avevamo con l'isold di 60 secondi, Fede.
Sì.
Ricordi? Che l'idea era quella di stare in alto, che è proprio un punto in cui, tra virgolette, riposi, quindi ti ridi.
Te lo ricordi? Cioè, i flash, porco giù, alla morte.
L'ho fatta oggi.
Che però io la cosa che dico è, rimani in alto, visto che in alto appunto... Per la meccanica della leg extension normalmente c'hai un filo di tensione in meno, quindi è un momento di riposo. Io dico stai e poi da là strizzi i quadricipiti in maniera attiva. Cioè io voglio lo squeeze, la differenza tra l'isold e lo squeeze. squeeze, è che l'isolde rimango fermo, nello squeeze io strizzo, quindi aggiungo la mia personale contrazione al di là della contrazione del carico, quindi cerco di strizzare quanto più possibile, riposo, sempre rimanendo in isolde, strizzo, riposo, eccetera, per 60 secondi, scendo e poi sparo quante più complete possibili. E là ti fa tanto la differenza, perché inizi a sentire un'attivazione maggiore perché hai creato quell'ambiente. E sì, il discorso poi che, di nuovo, tutte le strade portano a Roma, no? Che ci sono i tre meccanismi di adattamento ipertrofico, che adesso la gente dice, no, conta soltanto la tensione meccanica che si è scoperto. In realtà, sono tutti e tre meccanismi che vanno a stimolare in maniera diversa. Ma lo
io ho letto, leggevo di un, tra l'altro, un ragazzo che ha, tra l'altro, anche sui 20-30k di follower su Instagram, ragazzini, per carità, si approcciano adesso bodybuilding perché hanno studiato su dei libri, purtroppo. Vabbè, però lo stimolo metabolico non è uno stimolo ipertrofico, cioè no sense proprio, perché cioè nel senso è il termine, è un'equazione, cioè non è che
listen I'll show you my athlete.
Peraltro no. se sapete, io li divido in quattro, perché la parte metabolica concettualmente mi piace suddividerla ancora e dividere quello che è l'esaurimento energetico dall'aspetto lattacido, perché comunque volendo si possono un pizzico separare. Quindi da un lato la parte metabolica potete vederla come uno ha esaurito il glicogeno, che poi tanto andrà a ripristinare i fosfati, e dall'altro invece c'è questo abbassamento del pH, quindi aumento dell'acidità del lattato, e lì c'è lo stimolo, per cui ormai penso che l'hanno testato in tutte le salse, il famoso, e adesso sembra una parolaccia ma è così, il cazzo training, cioè dove praticamente hanno messo i 180 mm di mercurio nelle cosce, ha visto che c'è ipertrofia, così come bellissimo di Schoenfeld, ha fatto lo stretching sul polpaccio forzato, c'è un bello studio recente, per un'ora al giorno, una gamba sola ovviamente,
bello,
e ha creato stimolo.
Ci ho fatto il reel adesso,
capite che è un'equazione complessa, ridurla...
Bellissimo. Però quello, soprattutto l'attivazione del danno muscolare con lo stretch forzato. Quello
è il DC training, dog, Dante Trudel.
Bravo, esatto.
Cioè, tutto funziona, cioè, nel senso...
A me fa ridere perché adesso sto facendo questa nuova serie in cui analizzo degli studi, no? Quindi sto cercando studi, insomma, su resistance training, quello che trovo, qualcosa anche da un punto di vista di alimentazione, eccetera. E mi fa ridere perché poi alla fine la mia conclusione è... nulla di nuovo, cioè se vai a vedere i dati, nulla di nuovo, perché tanto trovi una persona, almeno un tecnico, che sta cosa già la faceva, ok? Tanto tempo prima degli studi. Quindi poi fa ridere, perché poi, a parte il fatto che le conclusioni sono sempre differenti, cioè nel senso sono contestualizzate in maniera differente, e dovrei riuscire a fare, anzi questo lo spoiler, un podcast con Scott riguardo al discorso degli studi dell'evidence base, perché ho detto, guarda ti prego dammi una mano, perché qua è veramente allucinante. Parlavamo dello studio quello là famoso della gente che riposa, prende testosterone e cresce di più degli altri, no? E allora gli ho detto, ti prego, cioè facciamo un podcast, perché almeno, cioè nel senso, comunque sei PhD, la ricerca tu l'hai fatta, cioè stavi nel campo, e quindi molte cose te ne rendi conto, no? E puoi spiegarle anche bene. E il discorso è che proprio se vai ad analizzare tutti questi studi, in realtà c'è conferma di qualcosa che almeno un tecnico o qualcuno, una pratica e tutto, si faceva. Quindi in realtà, cioè nel senso, sappiamo benissimo come creare ipertrofia. Il discorso è sempre trovare, come dice Albe, ci sono alcune cose che sono in cui sei costretto, cioè tu c'hai l'atleta e da qualche parte non puoi andare, un po' per praticità dell'alimentazione, dell'organizzazione della giornata, quanto ti puoi allenare, eccetera, un po' per, diciamo, la comfort zone e le enjoyability dell'atleta. C'è un atleta che non sa, non gli piace allenarsi caricando tanto, perché si brucia da un punto di vista mentale, eccetera, non puoi fargli fare progressi o errore puro. Cioè se non gli piace, se non ha la testa per farlo, non te lo fa bene, quindi è tanto inutile. E un po' però poi c'hai un range di scelta in cui ti puoi muovere, e là puoi fare veramente qualsiasi cosa, basta che utilizzi un po' di logica. Però c'è quel range di scelta e sappiamo tantissimo come muovere questo.
Poi secondo me la cosa fondamentale proprio per l'ipertrofia è comunque, siccome è un adattamento fisiologico, cioè proprio andare a cambiare i stimoli allenanti ogni volta. Cioè il fatto alto volume, basso volume, tutti e due.
Ah sì, sicuramente.
Cioè, c'è un fatto discorso, cioè secondo me è proprio prendere il corpo e non fargli capire nulla di quello che sta accadendo.
Sì, diciamo che poi il disclaimer là è che le persone poi iniziano a fare le cose a caso, cioè cambiano per confondere il mondo, cioè il muscle confusion principle. No, nel senso, io la cosa che dico sempre è, tu alla fine di ogni mesociclo hai due cose: da una parte hai ottenuto ipertrofia perché sei progredito, dall'altra hai ottenuto una skill, cioè sei fatto un progressive overload, tu sei più grosso, non so di quanto, però sei anche più forte. E allora questa forza che ci facciamo? Vale la pena continuare a investirci o vale la pena di buttarla, che ne so, sulla densità o sul volume o su un'altra variabile?
Sulla frequenza.
Esatto.
Sì, sì.
Secondo me diventa una scelta facile, ne parlavamo con Lore quando ho fatto un po' di overreach le settimane scorse, quando hai un metodo abbastanza in quella rosa, no? Che diciamo che la teta ti risponde bene, perché sono d'accordo al 1000% con quello che hai detto tu prima, tendenzialmente l'atleta reagisce meglio se può fare di più, tranne quello che non recupera, perché c'è quello che non recupera, allora lì devi fare proprio l'esatto contrario, però sono sempre un po' eccezioni, perché spesso l'atleta, soprattutto quando non è portato, non è una mancanza di recupero, è una mancanza di capacità di subire lo stimolo, probabilmente, no? È facile, una volta che noi dicevi tu, no, l'atleta mi risponde bene ad alta intensità, l'atleta mi risponde bene a intensità un po' più bassa, un po' più di volume, e poi lì dentro gioco come mi piace, lo porti a sfinire, quindi vai in quel leggero overreaching, a quel punto è abbastanza facile essere l'atleta introspettivo che ti dia lui il feedback di qual è la componente che deve recuperare. Ho sbellato il sistema nervoso centrale. Se vai in palestra, mi fai due settimane passate in termini di pump, cioè eviti compound con degli sticking point brutali, non grindi, ma porti tanto sangue, non tocchiamo il cuore, non facciamo niente, te improvvisamente esplodi, perché hai fatto sì che hai recuperato in questo caso il sistema nervoso centrale, periferico, che sono fortemente stressati, le surrenali, eccetera, e intanto hai continuato quell'aspetto che stavi trascurando, probabilmente, perché il corpo ti guida verso quello che non hai voglia di fare. Esatto. Viceversa il contrario, cioè quello che pompa, a un certo punto gli abbassi un po' il volume e improvvisamente c'è il recupero metabolico, e questo c'ha l'SNC fresco e c'ha solo voglia di spingere, quindi lo esatto. Risposti un pochino in altra parte. Quindi quando vai a sbattere la testa contro il muro, spesso semplicemente shiftare verso altre componenti per 2-3 settimane, anche se non è la componente che più gradisce l'atleta, ci va volentieri e ti migliora ancora. E sì, non è casuale in tal senso, perché sapevi quello che hai fatto, dici devo riempire l'altro cassetto e far respirare questo aspetto.
Quindi tu praticamente, Albe, vai a fare una, tra virgolette, usi uno stimolo differente per andare a fare una pausa su qualcosa che sai sicuramente che funziona.
È chiaro che puoi vedere solo entro certi limiti il corpo come un monocomponente, però se lo stress forte di questo atleta che ha lavorato molto intenso, basso volume, è principalmente il sistema nervoso, a livello muscolare, a livello metabolico, questo è fresco. Se lo fai pompare, questo sta da Dio, perché intanto il SNC gli risponde, lui non strippa perché non deve scaricare, ma intanto va in palestra, che voglio dire, siamo un po' tutti malati di allenamento, quindi già andarci fa bene, o il contrario, è veramente sfondato col volume, eccetera, eccetera, gli abbassi frequenza e volume, e questo magari intanto continua a rispondere, e te lo dice lui che c'ha voglia di fare sta cosa qua, perché non ne può più dell'altra, si è esaurito, non vomiterebbe piuttosto che rifare lo stesso workout.
Ma infatti è questo il motivo per cui la gente normalmente quando cambia metodo dice, ah no, ho iniziato questa cosa, sono esploso, allora questa è quella che funziona, no? Allora ogni volta che senti ogni atleta c'hai il nuovo metodo, in ogni momento questo è quello che funziona, e normalmente quando cambia coach, no sono andato da quello, mi fa allenare a basso volume, no adesso c'è un fenomeno, un mago, poi torna da quell'altro, no perché come mi trovavo con quell'altro non sono mai cresciuto,
che poi no, non è quello che è quello che ti mancava, cioè devi ragionare, questo mi mancava, ho esatto. Violentato troppo
sempre
altri
stimolo
aspetti.
E fatica sempre queste due cose sono i nostri protagonisti, cioè da una parte lo stimolo dove devo andare a battere, dall'altra la fatica dove sto accumulando e devo muovermi in funzione di questi 100%. E per questo a me non piace troppo il fatto che cioè, un preparatore si identifichi con un metodo di allenamento, cioè il mio metodo, il mio allenamento, cioè non ha senso, tu hai mille carte, ci sono mille modi, il preparatore bravo è quello che sa utilizzare la carta, è come quando giochi, sai utilizzare la carta al momento giusto, cioè non è che tu sei l'asso, io ho tutti assi e gioco soltanto con assi, mo non so che cazzo di gioco di cose, però in un gioco non funzionerà, sì, poker magari funziona,
no, puoi mettere l'allenamento 2.0.
Ah, giusto, poi fai il 2.0. Sì. Vabbè, nel senso, queste sono cose, secondo me, che sono un po' retro, nel senso, all'epoca andavano, quando c'è stata un po' l'esplosione, adesso è un po' retro, dai, parlare di questo.
Però adesso va di moda riportare il retro, eh.
Ah, giusto, no, vintage, si chiama vintage.
Vabbè, ma c'è qualcuno che li mette il 2.0 adesso, senza entrare nello specifico.
Io non so, non conosco nessuno.
Comunque, no. Una cosa sola sul... Vabbè, noi stiamo parlando di atleti, lo so che adesso tutti quei ragazzi che ci ascoltano si sentiranno atleti. Il problema è che comunque la differenza volume-intensità, cioè parliamo sempre, noi partiamo dal presupposto che la gente sappia allenare, sappia arrivare al cedimento, ma io credo che il 90, senza buttare il numero a casa, ma la stragrande maggioranza, sia degli atleti e soprattutto dei neofiti e soprattutto degli appassionati, reagisce bene ad un alto volume perché non sa dare lo stimolo in sala. Quindi, bene o male, io da preparatore, il ragazzo che mi arriva, sono sicuro che, ahimè, mettendolo a 20 serie per il gruppo muscolare, io so che di quelle 20 serie almeno un 3-4 le porterà a uno pseudo cedimento e perlomeno avrà una richiesta energetica maggiore dal momento in cui non posso agire sul drive principale che è l'allenamento, perché non lo tocco con mano, capito? 100%. Però è lì, secondo me è lì, proprio lì la differenza. Cioè, se noi parliamo di atleti che stanno a spingersi davvero oltre, lì davvero puoi giocare su tutto, però se non c'è manca quella componente, allora purtroppo bisogna agire sul volume, secondo me. Perché è un ragazzo che si allenerà con uno stile di Jordan Peters, non caverà un ragno dal buco, capito? Certo.
No, questo sicuramente è un po'... Io infatti dico sempre, secondo me l'intermedio deve lavorare su progressioni di volume, cioè aggiungere volume finché non arriva in overreaching, scaricare, di nuovo, gettare una base di intensità, poi riprendere ad aggiungere volume, scaricare quando arriva in overreaching, e quello a cui si assiste è che gradualmente nel corso degli anni il massimo di volume che raggiungi è sempre più basso perché l'intensità migliora. Quindi tu quello che vuoi è innanzitutto costruire una base di intensità, quindi fai una progressione sull'intensità, sull'effort, aumenti pian piano, no? Inizi, banalmente, se un intermedio puoi iniziare con un cedimento tecnico di base, poi inizi ad aggiungere un po' più di effort, eccetera, eccetera. 4 settimane di progressione da questo punto di vista. Una volta che hai consolidato una buona intensità, che la senti, inizi su questa base di intensità ad aggiungere volume, finché o non vedi, ok, con questo volume non riesco più a mantenere questa intensità, allora continuo a stare qua finché non raggiungo l'overreaching, oppure finché comunque non raggiungo l'overreaching. All'inizio ti fai 20 serie, poi 18, 17, 16, continui, a un certo punto raggiungi un equilibrio in cui l'intensità è così alta perché l'hai coltivata che ti bastano poche serie per dare lo stimolo.
Sì, e io addirittura consiglierei pure di aumentare il volume non dal punto di vista delle serie allenanti, ma di allungare proprio il set che si sta facendo con delle tecniche di intensità.
Questo assolutamente, però, questo assolutamente.
Che la maggior parte delle volte funziona molto meglio, perché aggiungere un set molte volte è dire aggiungere jump volume. Proprio sì. Perché comunque...
qui secondo me il cluster è forse l'arma più fine che puoi usare su un avanzato. Ti permette di aumentare il volume senza diventare junk, senza bruciarlo, è veramente un'arma bellissima.
E va considerato, cioè nel senso, il problema è che la gente ragiona sulle serie, però se io ho una serie, ok, da 10, una serie da 10, recupero max reps, io ho molte più effective reps. Quindi se anche le ripetizioni totali sono poche di più, ok, queste che aggiungo sono effective, quindi nel mio rapporto tra effective reps e ripetizioni totali, perché il volume poi nell'avanzato, quando inizia a lavorare di fino, deve essere considerato come volume delle effective reps, che sono le ripetizioni, quelle vicine al cedimento, che mi danno sempre più stimolo, e volume totale, ripetizioni totali. Sono due volumi differenti, e il rapporto che si crea tra questi due volumi poi mi dà quella che è il mio risultato ipertrofico, che è il motivo per cui se io faccio tutte ripetizioni, che ne so, ho un 10 RM, faccio 3 ripetizioni e faccio 1000 serie da 3 ripetizioni, io non cresco, perché sto in una situazione in cui do così poco stimolo che la fatica di fare queste 3 reps, che è minima, è comunque superiore allo stimolo che do, quindi non c'è risposta ipertrofica, se non sono neofila, insomma, così, però per un atleta avanzato.
No, per quello secondo me conviene sempre, prima di aumentare proprio dei set sull'esercizio, cercare di allungare il secondo set, diciamo, magari il primo set si fa sempre un top set sulle 8-10 o comunque delle ripetizioni che si decidono all'inizio della programmazione, poi magari sul back off si va ad allungare il più possibile aggiungendo rest pause, aggiungendo i drop set, aggiungendo anche 1-1, perché comunque sono due stimoli completamente differenti, cioè riposare 20 secondi e poi riprendere in mano lo stesso carico che hai avuto prima, a livello neurale ma anche a livello recettivo del muscolo è completamente differente di riposarsi 30 secondi e trovarsi un carico minore, riesci comunque a portare molte più ripetizioni, quindi quello che si può fare è anche metterli tutti e due, cioè comunque giocare molto sul fatto di allungare il periodo che si sta, sì, il periodo ipertrofico, perché comunque, come hai detto tu prima, Ludo, cioè è una questione proprio di effective reps. Invece di ricominciare da capo la 1, la 2, la 3, la 4, che comunque non sono molto ipertrofiche, è come se finisce a 10 e poi è come se ricominciassi da 9 e fai 9, 10, 11.
Però il discorso, Fede, è che comunque il neofita o l'intermedio non difficilmente arriverà alle effective reps. Se comunque già una serie con un 10 RM, quello non sarà il suo 10 RM, ma lavorerà a un 15 RM.
Però, capito? Facendo dei rest pause o comunque dei...
Sì, aumenta la fatica. Sì,
ma più che altro,
sì.
Più che altro arriverebbe al cedimento a cui non è arrivato prima. Cioè, sì. Invece di... Mi sono spiegato?
Il failure point lo tocca alla fine, non lo tocca.
Bravissimo, cioè invece di metterci un set per arrivare al cedimento, magari ci metti un set e due mini set. Però almeno arriva al cedimento. Almeno ha visto che ce la fa a fare quelle ripetizioni. Questo secondo me è una cosa, non lo so, dal punto di vista ipertrofico, se si parla proprio di ipertrofia, secondo me è un qualcosa che può veramente aiutare le persone a cercare di aumentare il volume senza andare a...
Il discorso è sempre che, purtroppo, io vedo che nel bodybuilding, non so se dire in Italia in generale, non voglio fare un discorso, però diciamo dalla nostra esperienza come preparatore, un po' forse vi ci ritrovate, la gente di media non sa allenarsi e non ha interesse ad imparare ad allenarsi, cioè loro la scheda, il miglioramento, le cose o il distruggersi è quello che trovano sul pezzo di carta. Cioè a me è capitato un sacco di volte di avere ragazzi che venivano dicendo no, perché io, vabbè, le gambe non le sento lavorare, questa scheda è facile, questo è, magari da altri contesti e tutto. Io prendevo, dicevo, porta la tua scheda e la vediamo in sala. Quando lavoriamo in sala? Quindi porta la scheda e lavoriamo in sala. Lavoriamo insieme, vediamola insieme, ok? La tua scheda è esattamente quella che fai normalmente. Te la faccio fare io. Distrutti, capotati. Non arrivavano alla fine, perché era tutto 4x8, eccetera, eccetera. Tu la prima serie 4x8, tutto a cedimento... a casa ti mandavi a vomitare tutti quanti, ok? Quindi il discorso è che però, cioè loro, se non sentono intensità, non è ok, cazzo, fammi capire perché non la sento, fammi migliorare, è dammi una scheda, dammi qualcosa di più intenso. Mentre io la cosa che rispondo sempre è rendi quello che ti ho scritto intenso. Cioè, oppure molto spesso mi trovavo a scrivere, guarda, ti ho dato questa scheda, ok? È una scheda, è intensa. Quindi se non è intensa, se non stai male in sala, non la stai facendo bene. Ok? Cioè te lo dico io che è intensa. Perché deve esserlo. Perché logicamente una scheda è un pezzo di carta, nero su bianco. Poi quello che è veramente la scheda è quello che fai concretamente in sala. Ok? Quindi quando vedi un set portato a cedimento, cioè quel set può essere veramente... Io quando dico una sassata... Voi poi l'avete fatto, cioè lo sapete. Cioè ci sono dei set, che è un semplice set da 10 ripetizioni, che tu scendi e lì per lì non sai come ti chiami, non sai che devi fare, e dici io adesso vado a casa. Cioè l'immediata sensazione che hai è io vado a casa. Cioè, che cosa posso dare più di questo? E ti servono magari 10 minuti per recuperare. Si parla di atleti avanzati, però il discorso di base è che la gente non ha interesse a... imparare a esprimere questa intensità.
Questo però molto è colpa proprio dello sport del bodybuilding, perché non è mai stato visto come uno sport, nel senso che tu quando sei piccoletto e vuoi andare a giocare a calcio, non è che vai su una squadra e ti mettono titolare subito, no, ti fai l'allenamento con esatto. L'allenatore che ti dice come si passa la palla, come si gioca in squadra, bla bla bla, e si va avanti passo dopo passo. Invece purtroppo il fatto del bodybuilding, che è stato sempre uno sport che non ha mai preso una sua figura, quindi era fitness, sollevamento pesi, vado a fare sì. Gare più là, manca tutta la prima parte del personal trainer che ti prende e ti fa vedere come si fanno gli esercizi. Tutti quanti siamo sollevatori di pesi, tutti quanti in sala, se tu vai là e dici senti ma... Sì. Come fai queste... No, non ti preoccupare, questo lo so fare, poi lo vedi, magari fanno i bicipiti così, capito?
Cioè, allora, vi faccio una riflessione, che questa è veramente, veramente provocatoria, cioè, però, vera. Allora, l'idea che io mi sono fatto ormai, cioè che ho questo punto, è questa. Se tu prendi il calcio, ok, prendiamo l'esempio, e tu sei un ragazzo che è nella media, non portato o molto portato, per arrivare in Serie A, tutti e tre devono spaccarsi il culo all'allenamento, cioè non c'è verso, non è che sei geneticamente portato, hai la vita più facile, però devi spaccarti il culo tanto per arrivare in Serie A, ok? Ma tanto. Se sei medio portato, devi spaccartelo di più, comunque te lo devi spaccare, ok? Se non sei portato, ti devi distruggere e forse ci arrivi, ok? In ogni caso da quello devi passare. E spaccarsi il culo non vuol dire fare cose a caso, ma vuol dire avere una programmazione specifica e imparare a tirare un rigore, a tirare una punizione, a calciare il pallone, non calcio più forte che posso come va, cioè imparare una tecnica, a correre, a dribblare, questo e quest'altro. Nel bodybuilding tu c'hai un margine di miglioramento di performance assurdo, cioè perché tu un atleta scarso, che sia nella media, geneticamente portato o non portato, tu comunque un atleta puoi fargli avere un margine di miglioramento di performance importante, fino a farlo avere delle performance da Olympian. E tutti possono arrivare ad avere performance da Olympia. Quello geneticamente portato, molto forte, o comunque che sa gestire una buona intensità, avrà la strada più facile. Quello medio, eccetera, e quello dovrà impegnarsi molto di più. Il problema è che il miglioramento di performance, per così tanto miglioramento di performance, da un punto di vista di risultato estetico, c'è poco così. Quindi un atleta che è bello esteticamente, in 6 mesi che si allena di merda, ok, parliamo di bodybuilding natural, 6 mesi che si allena di merda, ti sale su un palco e vince tutto, rispetto a atleti che si allenano da una vita e che sono geneticamente non portati. Perché se tu pesi 75 kg e c'hai delle inserzioni muscolari belle, hai sempre fatto sport, ok? Quante volte abbiamo visto, non so, avete visto Justin Shear che ha fatto vedere la foto da natural che aveva iniziato ad allenarsi da poco? Cioè, ci sono delle inserzioni e degli atleti che pesano un cazzo, che tu li vedi in foto sembrano immensi, perché hanno delle inserzioni che sono belli. E quelli, dal momento che il natural non è che può costruire chissà quante masse, se parte già svantaggiato, con meno masse muscolari, potrà arrivare forse a quello che è geneticamente portato. Quello che è geneticamente portato, 6 mesi che cazzeggia in palestra, già batte tutti quanti, ok? Nel bodybuilding, quindi il focus per i preparatori diventa molto meno il progresso della performance, perché se tu ottimizzi la performance guadagni poco in termini estetici, ok? Nel bodybuilding enhanced c'è il discorso della chimica di mezzo, quindi ovviamente la chimica, cioè nel senso, se tu abusi di chimica, anche se la testa si allena in merda, non ti vince l'Olimpia, per carità, però guadagna tanto, ok? Se prendo un atleta e lo metto a 6 grammi, cresce tutto, cioè non c'è verso.
In realtà ti vince anche l'Olimpia, però vabbè.
Ti vince pure l'Olimpia, cioè nel senso, se ha una genetica estetica, ok? Sti cazzi della performance. Quindi nel bodybuilding il discorso che faccio è che l'aumento di performance potenzialmente c'è, è molto importante, e i tecnicismi di allenamento ci sono e sono molto importanti, e sul fisico lo vedi tantissimo. Però il nostro tantissimo sono dettagli. Il grosso lo fa quanto l'atleta è bello geneticamente portato, e diciamo la chimica ti riduce la longevità dell'atleta, ci sono tanti discorsi in mezzo che si può fare, però inevitabilmente anche quanto prendi da un punto di vista di chimica, quanto gestisci, quanto sei portato a prendere da un punto di vista di chimica, di quanto hai bisogno per crescere. Quindi secondo me il problema è questo, mentre sul calcio, sulle altre cose, c'è un potenziale di performance, l'unica cosa che ti porta è la performance. Non ti porta quanto questa performance fa X all'atleta, cioè è la performance.
Sì, assolutamente, però comunque che tu sia geneticamente portato, che tu comunque non sia geneticamente portato, se ti sapessi allenare bene,
100%.
Comunque molti più risultati, quindi siccome noi siamo qua per ottimizzare,
esatto,
quello che facciamo, per quale cacchio di motivo non dobbiamo ottimizzare anche l'allenamento?
No, esatto, è che molte persone, cioè per molti il gioco non vale la candela, perché ottimizzare l'allenamento è molto complesso, perché vuol dire che tu ti devi mettere là e dire ok, io ho sta pressa, metto 500 kg, li faccio di merda, adesso devo mettere 300 kg e devo imparare a farla pesante, che brucia come matti, cioè mi fa male. Uno, mi fa male, due, mi distrugge l'ego, tre, non mi diverto perché mi piace fare il mattacchione che faccio questo o quest'altro, e tre, ci devo impegnare tempo per farlo, cioè devo stare tempo e tempo che sto là, sto concentrato con la testa. L'hai detto te, no, quando lavoravamo insieme, cioè con la testa devo stare concentrato, fai questo, il gomito, questo, quest'altro, cioè comunque è faticoso. Quindi tu vieni da uno sport agonistico, quindi tu questo tipo di predisposizione, io, devo fare questo esercizio, lo devo saper fare bene, cioè non esiste che vado e muovo i pesi. Tu ce l'hai questa predisposizione, la gente non ce l'ha.
No, sì, no, sicuramente, ma è quello che dico io è che secondo me questa predisposizione viene a mancare nel bodybuilding perché non c'è una scuola di bodybuilding, cioè nel senso tu entri in palestra, cominci a sollevare pesi, fai del fitness e poi piano
Sì,
piano ti
sì, sì.
muovi, capito? E fai questo. Io era più questo tipo di discorso che
No, no,
facevo.
io sono perfettamente d'accordo. E secondo me non esiste la scuola bodybuilding per questo. Perché poi la
Ah,
performance la puoi potenzialmente aumentare tanto, è importante, però non è così importante. Cioè, nel senso, io come preparatore, se ho l'atleta buono, ho l'atleta buono, cioè vinco. Parliamoci chiaro.
sì, assolutamente.
I preparatori che portano tanti risultati, portano e fanno vincere tanto, è un circolo vizioso, nel senso che loro ci hanno avuto gli atleti buoni da qualche momento. Ora non voglio fare di tutto un erba un fascio, ci sono cioè, la maggior parte dei preparatori sono bravi, c'è meritocrazia, sono in gamba, quindi non è per criticare, però il discorso vero è che in molti casi ti ritrovi che stai là, ti arrivano degli atleti buoni che vincono perché sono atleti buoni, ti arrivano così e tanti atleti che ti presenti, e se una gara c'hai 30 atleti, ok?
Uno dici.
Cioè, dei primi posti li prendi, cioè, ma è statisticamente, cioè devi essere un mulo per non prendere i primi posti, cioè statisticamente parlando. Ok, e questo è anche il bodybuilding.
Assolutamente. Cambiamo sport, che facciamo?
No,
No,
no, no, no, io dico, io sono per l'ottimizzazione. Cioè, nel senso,
sì.
io, il nostro lavoro è anche dire che l'atleta viene, ti dice, guarda, io ero così sul palco, ok? Sti cazzi che sono dettagli, però ero così sul palco, ho fatto questo posto, ok? E io come proprio lavoratore devo poterti rispondere, ti porto meglio.
Voglia, no,
Come
assolutamente.
faccio? Io parto dall'allenamento, ottimizzo.
Ma ti dico anche perché, Ludo, in realtà su tutti i frangenti in cui ti puoi muovere per far migliorare un atleta, probabilmente l'allenamento è quello dove tu hai più margine di lavoro.
Oh, certo.
Perché la dieta più o meno è quella per tutti, più o meno dico, però
Sì,
comunque
sì, sì,
cioè,
sì, sì.
quelle sono le cose che devi fare.
Guarda, sulla dieta il grosso margine ce l'hai solo se hai di discomfort nel mente a posto. Cioè la teta non ti digerisce, il mente a posto è un'altra roba. Cioè, mi ha detto proprio palese, palese, te poi fa un grammo in più, ma se non digerisce non lo vede, ok?
Ah,
Ah,
sì,
certo.
pienamente d'accordo. Sulla chimica stessa cosa, perché a parità di salute, e che comunque se non vogliamo diventare praticamente degli omicidi, cioè non vogliamo fare omicidi, dobbiamo comunque tenere la salute dell'atleta, quindi fino a un certo punto puoi spingere, ti puoi muovere in quella direzione. Quello che fondamentalmente può veramente fare la differenza, e la gente veramente non se ne sta accorgendo, è proprio l'allenamento.
È
Perché
quello
poi
il
tante volte
punto.
quello che succede è che si continuano ad allenare male e spingono su quelle altre due cose, che però
Sì.
fondamentalmente non sono il problema, quindi vanno a fare un mappazzone di schifo e soprattutto non migliorano come dovrebbero migliorare. E di casi ce ne stanno a centinaia di migliaia, di qualcuno
Certo.
veramente anche nel senso che è testato con mano anche te, cioè penso con tutti quanti voi, dove
Sì,
comunque
no,
no,
no.
cercano di spingere su qualcosa che comunque non è quello il problema, e quando poi li vedi allenati dici, ma che stai a fare,
No,
fondamentalmente.
guarda, questo 100%, ma infatti questa è la differenza grossa che c'è tra tutto che è quello che è l'amatore, che vuole essere grosso, vero? E l'agonista. Perché sull'agonista invece, quando lo prendi e gli sistemi il tutto e lavori su alimentazione e allenamento, là vedi veramente le metamorfosi. Perché
Voglio.
o non digeriva bene e 3 grammi di proteine per chilo e se svegliava la notte che non dormiva perché c'era lo shaker sul letto tutto pronto. Bene se va lo shaker e tutto, se no c'era proprio il pasto pronto, eccetera. E allenamento un casino,
Le pollo
bulimia
dentro il letto.
sotto il letto, proprio che prendi sotto il cuscino.
No,
E
c'era uno che lo metteva dietro il cesso, no? Dietro il sifone. C'era un
se non io
pro
chi era
dietro.
che diceva andava al bagno e almeno
Sì,
bevo, se è vero,
intanto che pisciava andava a
vero,
bere
vero, non mi
dietro.
ricordo chi è.
Beh, multitasking, ragazzi, cioè nel
Porco
senso la
giuda,
pratica.
veramente.
Ti stai svegliando, stai pisciando, stai mangiando il pollo, hai fatto.
Beh, per i papà presenti, e oggi manca Andrea, siamo in due, è come quando il bambino è ancora addormentato, ti fa. No, perché ciucciano che ancora sono mezzo addormentati, è istintivo, no? Quindi tentavo di shakerare mentre mi
Il figlio
correva rincoglionito.
non pisci dentro lo shake per sbaglio, insomma.
Immagina il cesso. No, e.
Così dopo ti rendi veramente anabolico, porco Giuda. Voli.
No, però no, sì, lo vedi, cioè nel senso cambiando l'allenamento, poi è una cosa che vedi anche su atleti che si allenano decentemente, che devi sistemare, eccetera. Però inizi a vedere proprio cambia lo shape, cambia l'armonia, cioè anche quegli stretti carenti, quelle proporzioni, eccetera, i pezzi sulla schiena, la schiena soprattutto, vedi proprio i pezzi che si aggiungono. Dice, questo non c'era e tutto.
E anche la parte più, tra virgolette, io mi sono tantissime volte, magari vedo i pro che si allenano, ma proprio anche persone che vanno all'Olimpia, di tutti, dalla top 5 alla top 10, top 15, quelli che siano, io li vedo tutti quanti allenati, sui social tutto quanto mi vedo. Molte volte, quando vedo anche la top 5, quelli della top 5 che si allenano, che comunque dicono quello che fanno, io non dico mai, cacchio, ma pensa quello se prenderebbe 3 grammi in più, o pensa quello se mangerebbe, non lo so, meno proteine e più carboidrati. Io dico sempre, pensa quello se si riuscisse a allenare bene quello che potrebbe fare. Io mi ricordo quando vedevo l'allenamento di Abby Graham, cioè non è vera sta cosa. Cioè non è possibile che lui ha vinto 2 volte il Mister Olimpia. È ingiusta sta cosa. Però è così. E dico, cacchio, tu pensa se prendessi uno come Big Ramy e si allenasse come si allena Nick Walker.
Sì. Aspetta che ti tiro la pulce per te, Fede. Quindi vuoi dirmi che Chad non è così bravo?
Secondo me,
cioè, vuoi dirmi che ha beccato il Coleman, Flex, Nasser, cioè li ha beccati tutti e gli è andato di culo.
Però sono freak. Cioè, ha beccato tutta gente che era...
Sì, ma era una battuta, ma sono convinto che...
Ma poi secondo me l'allenamento...
Un Coleman, qualsiasi cosa tu avessi fatto decente lo porti a vincere, ma perché allora, te la vince lui?
Perché te la vince lui,
cioè nel senso, a priori lui te lo vince. Sono quegli atleti, per spezzare una lancia, c'è quell'atleta, come dici tu, che gli dai la scheda e non è mai troppo leggera. È l'atleta che lo porti da 40 serie a 10 e ti dice cazzo mi sono ammazzato, o da 10 serie a 40 dice cazzo mi sono ammazzato. È quello che sa allenarsi, sa modulare. E questo richiede anni spesso, no? Perché uno sa fa solo la stessa cosa. E poi volevo solo dire un'altra cosa sull'allenamento, che prima non volevo interrompervi. Atleta avanzato, ok? Perché il principiante fondamentalmente è più si spinge e meglio va. Sono un po' stanchi, vatti allenando a rompere i coglioni. L'avanzato, tendenzialmente, io ne ho parecchi, mi trovo nella situazione opposta, migliorano se li freno un attimo, perché c'è quello che ancora ha quella rabbia suicida dei primi anni dove vai ad allenarti per sfogarti i problemi della vita e fa l'allenamento produttivo pesante e dice però non sono a pezzi, e non devi essere a pezzi, devi essere stanco, devi essere produttivo, ma non devi essere collassato, non devi stare male tutto il giorno tutte le volte, e però fai fatica.
Sì,
fatica a farglielo passare il concetto, c'è il limite dove c'è il massimo e poi c'è il 120%. Il 120%, siccome è una gaussiana, migliora peggio di quello che ha fatto l'80, cioè che non ha fatto una sega, perché il 120 non lo recuperi nemmeno.
Sì, questo assolutamente. Infatti è sempre da dosare e contestualizzare a quello che è il volume e lo stimolo massimo recuperabile, cioè il concetto della fatica poi banalmente è sempre quello. Infatti avevo fatto un video dicendo che devi andare in sala quando sei al 100%. Discorso è proprio quello, cioè tu devi andare sempre in sala che sei in grado di affrontare il tuo programma. Poi il tuo programma può essere quello che vuoi, però devi essere in grado di affrontarlo e di dare il massimo in questo programma. Cioè almeno questo nel bodybuilding come sport. Poi è logico, se sei appassionato, se ti diverti, fai quello che vuoi, però nel bodybuilding come sport devi essere in grado di far questo. Ok? E bisogna sempre considerare tutti e due gli aspetti. Sempre. Stimolo, però anche la fatica dell'atleta, perché quella passa poi in secondo piano. Se no. Però un altro discorso che volevo farvi è non bisogna aver paura di, secondo me, criticare, ok, o non acconsentire o non andare d'accordo con quelli che sono i modus operandi dei guru o dei grandi nomi, nel senso che non è che se io dico guarda, secondo me Big Ramy otterrebbe di più se si allenasse in un certo modo, ok, o se facesse un'altra cosa. Non è che sto dicendo Chad Nichols è un deficiente o quello che vi pare o non sa lavorare tutto, io sto dicendo questo aspetto secondo me non è ottimizzato, cioè non è la sua area of expertise. Poi magari è molto bravo nella gestione dell'atleta a 360, questo o quest'altro, però questo aspetto secondo me, visto che ci sono tante persone che dicono cose differenti, io, cioè nel senso, se dico secondo me questo non ha ragione qua, ha ragione qualcun altro che è un altro big name o quello che vi pare, sto dicendo una cosa legittima. Invece vedo che molto la gente dice, ma quello ha detto, ma quindi vorresti dire che quello ha torto? Sì, secondo me c'ha torto, cioè nel senso, ho una mia testa, sono abbastanza intelligente per farla funzionare, per ragionare e per farmi le mie idee. Se non sono concorde con qualcuno, ma come anche io incentivo sempre, e l'ho detto alla cioè non dovete neanche essere concordi con me su tutto, cioè io se riesco a portarvi una piccola informazione, un piccolo spunto in più, uno, su tutte le cose che dico, uno, io sono contento. perché ho fatto tanto. Come anche sono contento se quando faccio una consulenza, parlo con qualcuno, eccetera, riesco a ricavarne anche un piccolo pezzettino. Poi ci sono tanti che mi danno un castello intero, tanti mi danno un mattoncino in mezzo a un castello di merda, c'è soltanto un piccolo mattone, il resto è tutta fuffa, però io il mattoncino me lo prendo e da là vado a formare la mia idea. Però io ci sono tantissimi atleti che mi trovo nella situazione di dire questi se facessero quest'altra cosa migliorerebbero. E essendo io un preparatore, credendo in quel che faccio, ma non per presunzione, ma perché sono integro con me stesso.
Fondamentalmente perché se tu pensi qualcosa è perché ci credi, se no non la penseresti.
Esatto, non direi le cose. Io ho una mia integrità, ok? Quindi se io dico una cosa sui social o dico una cosa apertamente al pubblico, quello che ti pare, è una cosa in cui credo. Se c'è un atleta che sta facendo una cosa diversa, un atleta che si allena col cheating, ma quell'atleta si allena col cheating, io ti dico, se lo allenassi io migliorerebbe, andrebbe meglio. Ma cioè, tranquillamente, ma non per presunzione e tutto, ma perché se io non credessi di migliorarlo, racconterei fuffa. Ha senso come discorso?
Sì.
Cioè, nel senso, starei raccontando fuffa. Cioè, se dici, a me lui si allena così, dico, no, sì, io non riuscirei a migliorarlo. Allora, che cazzo dici tu così? Scusami. Cazzo dici che non devi fare cheating se poi l'atleta cheating dici no, vabbè, ma con me non migliorerebbe, sta bene come sta. No, io ti dico, se quell'atleta lavora in cheating e lo allenassi io migliorerebbe di più. Ma è arrivato all'Olimpia. Arriverebbe meglio all'Olimpia. Ma è arrivato secondo all'Olimpia. Arriverebbe primo. Ma lo dico con totale serenità, Poi, cioè, non è che quello che dico io è la legge o la parola di Dio. Cioè, è il mio punto di vista. E come tale va interpretato. Non con presunzione, ma perché sono una persona che ha integrità.
Non ci sta. L'importante poi, però è che credi veramente in quello che dici, cioè nel senso che
quello, esatto.
Se te solamente per il fatto di no, se l'allenassi io quello là, vedi come arriverebbe meglio.
No, io ti dico il perché, come, e ti faccio vedere insomma il mio lavoro, insomma, certo. Quanto.
Quello che sia, sì.
Poi il coach di per sé è un perfezionista maniacale, se è un buon coach, e vi sarà capitato, io era così anche nel mio precedente lavoro, quando lavoravo nel laboratorio, quando vedi una cosa, a maggior ragione se sei te stesso un tuo atleta, tu vedi solo difetti, cioè nel senso la prima occhiata sono solo difetti, vedi quello che non va, quello che va messo a posto, e questo lo vedi anche su un altro atleta, e però quella schiena non migliora, però lo vedi allenare, dici non la sta allenando, e non è una critica all'altro coach o altro, che poi chiaramente noi siamo coach in prima persona, non è che l'atleta ce l'hai con te, vive con te, eccetera, quindi tu puoi anche scrivere un programma, poi quello ti fa una cosa leggermente diversa, il risultato non è mai il 100%. Quindi però è fondamentale che il coach veda sempre il difetto, e di conseguenza qualsiasi cosa tu dici, l'avevo fatto io, se vi ricordate in privato, con la dieta di Milos, cioè chi sono io rispetto a Milos,
certo.
Ho detto Jimmy non digerisce, ma a me sembra scontato perché cazzo non riesce a digerire quella roba lì, perché l'ordine di quei pasti, e vi avevo fatto vedere come solo ruotando gli stessi alimenti in momenti diversi molto probabilmente avrebbe digerito meglio per i workout, no?
Certo,
ma non è una critica a Milos, io certo. Lì vedevo una cosa nella quale penso di sapere, e lì poi non è che ci ho fatto un post sui social, abbiamo parlato in privato, però era certo. Come spunto di discussione, ma questo lo vedo, secondo qualcosa me non
fatto,
va
Albe, che molte
oggi
volte,
chiusone a Milos
persone, sì, oggi ci abbiamo con Milos Milos ti odiamo, no scherzo,
no anzi uno di quelli che mi piace di più
infatti, capito? Secondo me il discorso è anche il fatto che le persone si attaccano molto al personaggio e non alle azioni che fa quel personaggio. Faccio un esempio. Molte volte dice a me mi piace questo preparatore. Non dici mai a me mi piace quel metodo che sta facendo quel preparatore.
Sì.
Quindi tante volte quello che succede è che quando tu prendi di partito preso e dici a me, non lo so, Lorenzo Fabian mi piace come preparatore, ok? Inevitabilmente tutte le cose che fa bene, ma anche tutte le cagate che fa, io gliele devo far passare.
Le giustifiche,
perché,
sì.
Perché io ho detto che mi piace lui. Se invece bravo. Dicessi, a me mi è piaciuto veramente come si è mosso Lorenzo in quel determinato momento quando ha fatto quella cosa, io mi attacco all'azione che ha fatto, io sono veramente contento e mi piace veramente quello che ho visto in quel momento. Poi se Lorenzo fa una cazzata, io lo dico, Lorenzo fa una cazzata. Io so un grandissimo stimatore di Cuba, a me piace per come lui approccia il bodybuilding, mi piace un mondo per come lui porta il concetto di bodybuilding nei social, di quello che ha fatto in Inghilterra, di quello che ha fatto all'Ultraflex, veramente sono uno stimatore. L'altro giorno un ragazzo mi ha mandato un video perché dicevo ragazzi basta fare il pauso in alto perché se vi state allenando cioè avete tempo di recuperare tra i set, avete tempo di recuperare a casa, mo mi sembra un pochino troppo recuperare anche tra una ripetizione e l'altra. Questo ho detto e lo credo fermamente. un ragazzo mi ha mandato un video di Cuba dicendo ma lui fa le pause in alto, fa te, secondo me lui ha sbagliato, cioè lui sbaglia, punto. Cioè non è perché è Cuba, ma non Cuba, ma tu... Cuba in generale, eh.
Poi partirebbe, ma tu chi sei per criticare Cuba?
Ma io non è che io, è bravissimo, ma io non critico Cuba. Ma io non critico Cuba.
Esatto,
io critico quell'azione, che poi è stata fatta da Cuba, è stata fatta da Pierino, è stata fatta da, non lo so chi, da Federico Fani. A me non mi interessa.
No, però ecco, vedi, l'intelligenza è questo, che io dico, cioè io non sto qua a pensare, ma chi è Fede per criticare Cuba? Io dico, ok, Fede è una persona intelligente perché stima Cuba, questo aspetto non lo condivide, ma proprio perché ha ragionato per arrivare a questa conclusione, io so che se tra X tempo farà un'esperienza tale per cui si troverà a cambiare idea, cambierà idea. Cioè magari tra tutto tempo, ma come io su molte cose, ho detto, ah no, vedi, questa cosa può essere utile per questa e questa ragione.
Ma lì dipende sempre quanto uno poi è autocritico con se stesso, nel senso che se... Io dovessi postare un video dove non ho, la mia tecnica non è precisa, per dire, e un ragazzo mi critica, cioè, per partito preso, non è che mi incazzo, se sono intelligente, dovesse essere intelligente, prendo la critica in maniera costruttiva, che può essere l'allenamento, può essere l'alimentazione, può essere la chimica, qualsiasi cosa. Se dall'altra parte è una persona intelligente che vuole crescere, anche se un pinco pallo, una persona che è uscita, che ne so, si è lavorato ieri in scienze motorie, non ha mai alzato un peso in palestra, ma mi dovesse fare una critica costruttiva sull'allenamento, guarda, devi... Ok, la persona intelligente la elaboro, la ragiono, come ha detto Ludovico, non prendete tutto per partito preso, ragionate, qualsiasi cosa, qualsiasi persona vi può dare quel qualcosa in più.
Certo.
Capito? Possono essere tipi importanti, cioè nel senso, capito?
Guarda l'Academy, il discorso delle alzate laterali parziali, no? Che tu e Leo avete detto, guarda che digli sollevare il collo. Che in effetti ci ho pensato e ho detto, cazzo, vedi, io lo faccio sempre sollevare il collo, però non, cioè, mento, però là non l'ho detto. Allora ho detto, vedi ragazzi, allora anche questo, cioè, capito? È una continua evoluzione da parte di chiunque.
Certo. Senti, ma invece... Cioè, nel senso, questa sera ci sarebbe un certo Arnold Classic, così, tutto lì.
Sì, dai, concludiamo con questo. Ah, che
minimo, che cavolo, dai. Cioè, vai. Che poi
allora, ragazzi...
Stasera sì. il
pre-judging, sì.
Ma è tutto è confusionario, perché loro mettono il Arnold Classic, quindi tu pensi che è il Classic Physique, e invece il Classic poi sta dopo, penso per la prima volta, poi. Fanno prima Open e poi Classic.
Oddio, non sono aggiornato.
Eh sì,
no, casco dal pero anch'io.
Sì, fanno prima
prima Arnold Classic Open e poi fanno Arnold Classic.
Bravissimo. Classic. Però non
Classic
è Classic.
Sì.
Classic Arnold.
Poi c'è Classic Classic Physique.
Classic Classic Physique. No, è così. Infatti, okay. L'ho scritto sul gruppo perché non capivo come dove siano gli Open, perché non c'è scritto Open. C'è scritto
Ma io pensavo il sabato, perché ho visto effettivamente sulla home di Instagram, ho visto più che altro le foto del peso dei Classic, gli Open non le ho visti. Poi adesso, poco fa, ho visto le foto di Bodybuilder Without Borders con gli Open, e ho detto sì, allora effettivamente faranno pre-judging.
Allora ragazzi, su, sparate sti nomi, Open, top 5.
Nick
per la vittoria per tutti,
sì.
Mostruoso. Ho visto
ora sto giro.
Temo che non si possa. Cioè, se volete sapere per chi tifo, io tifo per il Nanetto. Cioè, Nanetto,
non Nanetto, però,
no, non ce la farà. Non credo. Cioè, se Nick è in forma, non penso. No. È un po'. Se avete Nick, si è un po' svuotato. L'avevamo detto in privato, deve riuscire a riempirlo. Perché all'Olimpia era un po' vuoto, no? Cioè, mancava quell'esplosività. E con i muscoli che ha, è un peccato. Però sicuramente è più asciutto ed è un pochino più soft sul gluteo rispetto ad altri. Quindi comunque ha bisogno che lo riempa per essere granitico.
Sì, sì. Secondo me, io dico Nick soltanto perché Samson non è tirato,
non è abbastanza, vero.
Ci sta la wild card.
È meglio dell'Olimpia, ma non è ancora granito.
Gli serve solo tempo a Samson. Veramente, sì, sì. Secondo me noi il prossimo Olimpia Samson sarà tipo
sempre che sia nelle sue corde arrivare strappato.
Lo sai qual è il fatto? Lo sai qual è il fatto, Lore? Che io pure lo pensavo, però è migliora di gara in gara.
Quello sì,
assurdo, cioè nel senso, si vede proprio che è un qualcosa che gli viene, che gli rimane un pochino più lento da fare, però è una cosa che sta avvenendo, capito? Non è un qualcosa che dici non ce l'ha, non ce l'ha, capito?
No, sì, sì, sì.
Quindi secondo me una wild card gigantesca che hanno detto tutti quanti, quello che l'hanno visto dal vivo, è Andrew Jack, che dice con Chris Asilo stanno facendo i miracoli.
Io ho visto la faccia... Sì. Sembrava abbastanza in forma, poi sai, non so, no.
Però non ho visto foto io su di recente.
No, ho postato. Allora, potrebbero essere, guarda, io ti dico, secondo me Nick vince, Andrew e Samson, in base, perché Samson è più bello, Andrew secondo me arriva più in condizione, perché stava già più in condizione, secondo me si giocano il secondo e terzo posto, e...
Il nano
Clarida e Bonac. Rami non si sa.
Nano top 5, sì.
Pure.
Sì, però secondo me, cioè nel senso, Clarida aveva vinto, che si era trovato Regan, che comunque è un fisico bello, non è troppo esplosivo, non troppo freak. Mo si trova veramente il top. Capito? Non, e poi vogliono un po' di potenza, cioè secondo me ci sarà anche l'intento di distinguere le categorie, perché che un due, soprattutto un 2-12 così estremo, che non è che dici, sai, un Flex Lewis che sta là, mangia un po' di più un Derek Lansford, capito, che fa il passaggio, dicono ok, è tipo il butta fuori, no, che ti entrano le ragazze e poi arriva il tizio e dicono fermo. qua sono tanto le ragazze, facciamo entrare,
vai a fare la baby dance.
Esatto, capito. Quindi secondo me a lui gli dicono, cioè, calmati un pochetto. Non lo so, cioè, nel senso, secondo me, se devi vederlo anche come business, c'ha senso, perché sennò inizia a perdersi, inizia a fare casino.
Ma potrebbe essere che magari danno una bastonata, lo mettono, che ne so, lo relegano anche fuori dagli otto, per dire.
Dipende tutto com'è poi l'impatto alla fine, però secondo me l'intenzione del business, perché ascolta, Sean è comunque molto amato, e quindi loro vogliono continuare ad attirare attenzione nella categoria dei 2-12, perché lui così ti attira attenzione ai 2-12, aspetti che c'è qualcun altro, c'è quello, Calderon, chi te pare, eccetera, se la giocano, c'è un po' di hype, se no veramente i 2-12 sono tipo gli sfigati e tutti i più belli stanno in Open. Però... cioè, vedi Kion e Calderon che se la giocano il prossimo anno, c'è capito?
Sì. Che poi invece, secondo me Kion comunque si stanno muovendo verso quella direzione, mi sembra tu pure Patrick,
capito? Quindi cioè veramente 2-12 non ci rimane più nessuno, credo, perché vogliono tutti i riflettori, quindi devono cercare di mantenere qualcosa, sì. E questo da un punto di vista business, che logicamente è un qualcosa di esterno a quello
ma, però è Ludo, no. Guarda, cioè, ragiona giustamente anche da livello economico per un ragazzo che magari è lì nel senso, al limite di categoria 212, spinge, cioè guarda solo anche Montepremi, cioè noi parliamo di un Olimpia dove il 212 si parla di $50,000, come anche nei Classic, come anche in altre categorie, e gli Open spari in altissimo, è normale che uno dice cazzo, onestamente sono un ottimo atleta, sono al limite, mi gioco le carte, provo.
Sì, però
tipo Lansford, però sì, sono mosche bianche effettivamente.
Capito, cioè nel senso sono pochi gli atleti che da vincere i 2-12 riescono a...
Allora, ti posso dire una cosa? Secondo me comunque Clarida avrebbe potuto fare tranquillamente una top 10 all'Olimpia dell'anno scorso, cioè che è passato.
Assolutamente, secondo me. Solo che il problema è che se lo metti lì, cioè se lo premi fa un casino. Infatti, secondo me, lasciando stare la politica, che però avete detto tutto giustissimo, dipende come, io dico, salate roba, cioè dipende dal line-up. Se i due Vatussi, che sarebbero Jack e Samson, arrivano fuori condizione, cosa che non credo, ammettendo che Walker vada per la vittoria. Cioè, Clarida te lo puoi anche trovare secondo.
Sì, Walker e Clarida.
Perché se abbassi il gioco e di conseguenza ti becchi, come sembra, abbastanza in forma, in realtà che ti risale l'altro, non mi viene. E Bonac, ok, cioè diventa una gara di gente piccola, però non credo che sia Samson che Jacket facciano flop tutti e due, ecco, uno dei due farà una gran
roba. Samson non arriva granitico perché non ce l'ha ancora quel tipo di granitica, ma io credo che non ce l'avrà mai quella granicità come Sean.
Alla Nick forse, certo.
Alla Nick, alla Sean, però cioè lui è un po' più uno Sean Roden.
Ma non gli serve, ecco, appunto. Non gli serve.
Serve, cioè lui è bello, deve essere anche un po' morbido, meno freak. No, deve essere proprio bello, elegante.
Anche perché come hai detto tu un po' di tempo fa, Ludo, la direzione che avevano preso dopo Philippe era Roden.
Sì, esatto.
Loro volevano andare in quella direzione. Poi,
beh, però ragazzi, dopo... comunque Roden, cioè, quando ha vinto l'Olimpia, aveva le righe al gluteo, cioè nel senso...
Sì, però okay, non era l'effetto denso alla Sean Clarida.
Sì, non ha la densità che ha Nick, è logico. Nick e anche Sean sono di un altro pianeta. E poi, secondo me, però, Bonac, dopo il problema che ha avuto, non lo so, cioè, secondo me non entra
nel pianeta. Se buttano quarto Rami e quinto Sean Clarida.
Sì, sì.
Bonac non lo vedo, ma proprio per come si può presentare. A parte che l'Olimpia era osceno, io non so dove cazzo sono cacato. Secondo me era proprio da fare terzo call out, inguardabile, addome non controllato, inguardabile, petto inesistente.
E invece secondo voi, con tutti i mini problemi che ha avuto Rami, Clarida secondo voi lo può mettere dietro? Perché comunque io ho visto, è uscita fuori una...
Sì, secondo una me foto. Sì, se lo penalizzano, perché ha postato le foto laterali, Bigrami, gli si vede quel bozzo sulla coscia, lo vedi anche nella laterale. Poi, quindi se lo vogliono penalizzare, poi...
Il crescibile? Ricordate. A casa?
Infatti temo che per lui sia un cherry pick, cioè raccoglie quello che può intanto che rinforza per l'Olimpia e poi vedrà. Non lo vedo bene, insomma. Anche perché... quello che c'era all'Olimpia c'erano probabilmente dei traumi sotto qualcosa, o il fisico non risponde più, c'è qualcosa, non lo metti a posto in due mesi, per no, cui no, esatto. Posso solo arrivare un po' più asciutto, fondamentalmente non penso possa fare
grande. Ha detto che ha fatto una cura con le stem cells, vediamo se però c'è pure lì.
Ma invece i classic, visto che poi siamo lunghi con i tempi, non vorrei che i classic physics,
io a me piace un sacco coso Summerfield.
Allora, secondo me faranno Ramondino, Urs, Summerfield.
Sì,
la vedo così.
E Urs, vi dico anche Urs è migliorato che... ancora. Urs lo
secondo
visto...
me vi dico che Terrence non riprende più terreno.
Temo anch'io.
Secondo me Urs sta là, si faranno la top 3 che sarà sempre Chris, Ramondino e Urs. Terrence, perché è proprio decontestualizzato.
Il discorso di Urs è che ogni volta, poi io lo dovrei vedere dal vivo perché lo vedi sempre nei social e non rende sicuramente. Però allora lui fa delle foto così in Satan che è pauroso. È pauroso, è granitico, sembra di star a rivedere coso. Dorian Yates ai tempi.
Sì.
Però poi dopo va sul palco e quella graniticità non c'è.
No, è là sempre il problema del tan che ti...
Capito, perché lui poi è bianco.
Sì,
perché poi essendo tanto bianco, lui ha la pelle, come si dice in America, grits, che sembra polenta, sabbia. Sì. E quindi sul bianco risulta tanto, però anche quando sei abbronzato naturale risulta ancora di più. Il problema del tan, il tan opacizza molto. Cioè anch'io paradossalmente quando sono tirato, che sono bianco, sembro sono strappato. Quando metto il tan perdi quel velo. Parliamo di dettagli, cioè nel senso...
No, però è anche a volte la ricerca
di
troppo scuri, no? Cioè poi te ne fai dare una mano in più magari e ti freghi, quindi quello sì. Però Ramondino l'ho visto meglio che l'Olimpia, comunque più asciutto ancora.
Sì,
quindi...
sì.
Urs aveva margine di chili, l'unico forse, quindi magari qualcosa sì. Migliorato.
Bene. Ma qualcuno rimane, ve lo vedete stasera oppure domani mattina?
C'ho più l'età.
Lo posso vedere domattina quando mi sveglio.
No, io forse me la faccio a Maradona.
Io sono andato fino a Vegas per potermelo vedere a un orario decente, l'Olimpia.
Posso rimanere sveglio.
No, io lo facevo, ma mi ricordo era diventata un'ansia ogni volta, un trauma. E poi io la soffro tantissimo di rimanere sveglio, poi tra una cosa e l'altra. Quindi guarda.
Poi ritardano.
Ma sai che c'è? Che io mi sveglio alle 5, quindi...
No, magari riesci a vedere la premiazione.
Capito.
Come con l'Olimpia uguale, quindi...
All'Olimpia il pre-judging me lo sarei visto alle 8, spaccato qua UK, una favola. Perfetto. Comunque.
Vabbè,
ragazzi, bellissima puntata e ci vediamo il prossimo venerdì.
Alla grande.
Io ci sono. Yes.
Ok,
alla grande.
Ok, vai
ragazzuoli.
Ciao. Ciao a tutti,
ciao ragazzi.